dice un fratello che si chiama Giorgio: Salve team di Radio Blast.
Ciao Giorgio.
Vi seguo già da almeno un anno. Vi ho anche scritto in passato e vi ringrazio per avermi prontamente risposto.
Subito di corsa.
Oggi ho ascoltato il vostro programma radio e mi si è fermato il cuore.
Caspita, che è successo?
Stavate commentando la notizia del rogo del Corano in Svezia e fratello Giuseppe ha chiesto ad Angela di leggere Deuteronomio 28-29. Fratello Giuseppe ha poi spiegato che in alcuni casi le persone possono essere colpite dalla maledizione di Dio fino a farle impazzire. Parentesi, qui abbiamo parlato una settimana fa di questa notizia che in Svezia hanno bruciato il Corano per offendere la Turchia e hai detto tu, Giuseppe, che l'Europa è impazzita. È proprio impazzita da quando ha rigettato Dio e non segue più i valori cristiani, non ha più senso, cioè non ha più saggezza. Perché non ha senso di bruciare questo Corano solo per offendere qualcuno. E adesso la Turchia è ancora più rivoltata contro la Svezia di non permettergli di entrare nella NATO. Quindi non hanno ottenuto niente di buono in questo.
E comunque non è solo la Turchia, ne hanno preso tutta l'Islam. Cioè, la Turchia è quella che, siccome è una potenza nell'Islam, è una delle nazioni più potenti, insieme all'Iran sono le più potenti. E la Turchia è quella che è un po' la portabandiera, perché la Turchia era la nazione guida dell'impero ottomano. Erdogan gliel'ha suonata di cotto e di crudo, dice: voi vorreste entrare nella NATO così, quindi lui si... Adesso però, insomma, vediamo che succede con questa NATO, che sono diciamo un'associazione di lingue, la NATO, che faranno
Sì.
quello
Il
che vogliono.
messaggio era che in Deuteronomio 28-28 dice: Il Signore ti colpirà di follia, di cecità, di confusione mentale, eccetera, eccetera. Quindi uno che respinge Dio diventa, si mette sotto maledizione. Ed è questo che Giorgio sta citando, il messaggio che abbiamo dato. E dice lui: Vi anticipo subito che io ho commesso un gravissimo peccato di cui mi pento tantissimo. Ho commesso adulterio nei confronti della mia ex compagna con cui ho un figlio. Non ho mai avuto il coraggio di confessarglielo. L'ho solo confessato a un prete nella chiesa dove abito. La mia ex compagna ora convive con un uomo bravissimo, e io vedo mio figlio ogni secondo fine settimana. Io soffro di disturbo bipolare da 15 anni. Si tratta di una malattia psichiatrica caratterizzata da fasi euforiche con allucinazioni alternate da lunghi periodi di depressione. Sono sempre stanco e apatico. Sono molto preoccupato per la mia sorte e per quella dei miei figli. Ho attratto la maledizione di Dio con il mio peccato? È per questo che soffro di disturbo bipolare? Io vi ascolto sempre e ho iniziato a pregare tutti i giorni, anche se non sono molto bravo, e le mie preghiere sono ripetitive perché chiedo sempre le stesse cose a Dio. Inoltre, è da un po' che ho iniziato a leggere la Bibbia a mio figlio di 13 anni e a lui piace molto ascoltare. Quello più grande ha 20 anni e per Natale gli ho regalato una Bibbia, ma non ne vuole saperne di leggerla, anche se glielo faccio spesso presente. Secondo voi sono sotto la maledizione di Dio? Cosa posso fare? Grazie mille per avermi dedicato il vostro tempo. Prego di ricevere presto una vostra risposta e vi mando un caloroso abbraccio. Che Dio vi benedica. Amen. Anche te, Giorgio, Dio ti benedica. Allora, questa è la grande domanda. Per via di un peccato commesso nel passato, una persona può entrare sotto la maledizione di Deuteronomio 28? E come può uscirne?
Deuteronomio 28 è un lunghissimo capitolo, un terzo del quale comincia con le benedizioni di Dio, due terzi sono le maledizioni, perché in effetti Dio qui se la sta vedendo con un branco di peccatori. Allora è una lista lunghissima di maledizioni, dice: se voi vi dimenticherete del vostro Dio, se voi disubbidite alla parola, se voi non seguite i comandamenti che per noi si applicano alla legge di Cristo, alla parola di Cristo, ai comandamenti di Cristo. Quindi non è cambiato niente, sono cambiati i comandamenti, alcuni, e però non è cambiato il modo che Dio opera. Cioè, se uno non segue la legge di Cristo, guarda Jezebel, che Apocalisse 2, che Dio, Gesù gli uccide i figli. Guarda Anania e Safira, hanno ingannato finanziariamente la Chiesa e Dio li fa morire. Quindi non è mica vero che il Dio del Nuovo Testamento è diverso dal Vecchio. Semplicemente nel Nuovo è stato più affinato e nel Nuovo c'è il perdono di Cristo se ti penti, se fai in tempo.
Ma allora qual è l'equilibrio giusto? Perché ognuno di noi pecca ogni giorno. Entriamo sempre sotto maledizione?
Il peccato c'è sempre una maledizione. Il peccato è una maledizione in se stesso, un po' come quando tu obbedisci la legge del Vangelo e sei sempre sotto benedizione, è la tua scelta. Deuteronomio 30,19 dice: ho messo davanti a te la benedizione e la maledizione, la vita e la morte, scegli dunque la vita. Dio ci dà la scelta a noi. Cosa deve fare Dio? Se tu fossi Dio, cosa faresti? Dio non decide chi va all'inferno. Siamo noi che scegliamo la via larga, la via stretta, l'obbedienza, la disobbedienza. Va bene?
E allora cosa facciamo con il fatto che noi tutta la vita saremo peccatori, cioè non arriveremo alla perfezione mai? Domani io faccio un peccato, entro sotto maledizione? Ogni volta che pecco?
Sì, sarà una mini maledizione, ma lo è. Fino a che ti penti e che non porti frutti. Ripeto, portare frutti. Ricordiamoci di Luca capitolo 3, Giovanni Battista dice: porta frutti, se no io non ti battezzo. Quindi attenzione ai pentimenti religiosi. Vanno in chiesa, fanno una grande scenata, pentimento, pentimento, lacrime, si strappano i capelli, ma non cambiano. Attenzione a queste prese in... Dio non puoi beffarlo. Galati 6, 7, 8, e non vi ingannate, non potete beffare Dio. Quello che hai seminato, quello mieterai. Quindi certo, ogni disobbedienza, ogni peccato ti mette sotto maledizione. Se tu ti metti a fare pornografia, sei sotto la maledizione che la pornografia diventa il tuo DNA che circola per il tuo cervello, il tuo cuore, il tuo spirito, non riesci più a dormire. E allora combattilo, come si combatte Satana, come si combatte il diavolo. Se tu sei un marito e per forza devi pensare alla moglie del tuo amico, sgrida quei pensieri del diavolo. Digli: pensieri, vi sgrido, io voglio pensieri di Gesù. Mia moglie sarà la più bella, sarà la più brutta, è mia moglie. O marito.
Però hai detto che per uscire dalla maledizione devi confessarlo.
Devi confessarlo, dipende che tipo di peccato è. Se è un peccato contro tua moglie, lo confessi a tua moglie. Se è un peccato contro i tuoi amici, confessi agli amici. Se è un peccato solamente contro Dio, lo confessi a Dio. Però attenzione, a volte, anche se è un peccato che solo devi confessarlo a Dio perché è solo contro di Dio, se non riesci a liberartene, vai alla tua chiesa, al tuo pastore, gli parli o gli scrivi. E dice: senti, pastore, ho pregato, non riesco a liberarmi, prega tu per me.
Ah, si chiede
E
aiuto.
allora questo, e loro ti aiutano, va bene?
Sì.
Ti aiutano, va bene. Ecco, ci siamo?
Sì.
E allora Dio ha detto a Israele: stai sicuro, Israele, che il tuo peccato ti troverà. Quindi se tu avessi confessato il tuo peccato, cos'è il peccato di adulterio, lui ha detto. E ad adesso... Se tu avessi obbedito alla parola e avessi confessato, tu adesso forse saresti ancora con tua moglie e con i tuoi figli. E invece se ti sei messo sotto questa maledizione che non hai confessato e hai perso moglie e figli. Cioè, che tutti i disonesti tra di noi prestino attenzione, chi ha un orecchio da udire ascolti. Andate, confessate a chi di dovere i vostri fatti e misfatti, e poi confidate che se la persona al vostro fianco è degna di essere al vostro fianco, vi perdonerà. Se non vi perdona, è la persona sbagliata che se ne vada. Se non ti vuole perdonare, va bene, vuol dire che in base a Matteo 18, Dio non perdonerà a lei o a lui. Va bene? E allora tu dici: soffri di disturbi da 15 anni, una malattia psichiatrica, eccetera, eccetera. Fratello, la tua fede in Cristo ti guarisce. Va bene? Credi con tutto il cuore, prega con tutto il cuore, Sii guarito di tutto cuore e sarai guarito. Va bene, e allora Dio ci aiuti a non metterci di nostra spontanea volontà sotto le maledizioni. Quali sono? Nel momento che ti allontano, ti esci dall'ombrello protettivo di Gesù Cristo e scegli di disubbidire in qualunque sia il peccato. Finché cammini in quel peccato, cammini nella maledizione di quel peccato. Ricorda della scrittura Deuteronomio 30, 19, che ho messo davanti a te la vita, la morte, benedizione e la maledizione, scegli la vita.
Non è che Dio ti odia e ti maledice, sei tu che attraverso la disubbidienza sei uscito da sotto dall'ombrello, come tu hai detto Giuseppe, dall'ombrello di protezione. Appena esci da quell'ombrello attraverso il peccato, il diavolo
E certo,
ti salta addosso per distruggerti.
la fede si chiama lo scudo, non è mica un termine buttato lì, Efesini capitolo 6, Paolo voleva così, no, la fede, l'ubbidienza a Cristo è il nostro scudo, nel momento che tu sposti lo scudo puoi ricevere qualunque freccia del diavolo e cadi nel peccato, e allora ti devono portare all'infermeria dal dottore per tirarti fuori la freccia. Non è facile, ti devono scassare tutta la carne per tirarti fuori la freccia. Perché ha abbassato lo scudo, il diavolo ha detto, ok, ha abbassato lo scudo, arcieri, e i demoni tirano le frecce. Cammina con lo scudo della fede alzato, quando vai in strada, centro commerciale, negozi, qua e di là, che vedi, puoi vedere. Queste donne tutte lì, tutte, che oggi la moda oggi non è la minigonna, non è i bikini, la moda oggi è la prostituzione. Capito? Oggi le donne devono vestirsi da prostitute per essere alla moda. Va bene, vai al negozio a comprare un paio di case femminili e c'è una donna lì, c'è la foto di una donna lì con tutte le gambe di fuori che ai miei tempi era pornografia. Capito? Cioè, ovunque vai in centro commerciale, ovunque guardi, c'è una prostituta che ti sta guardando, perché deve vendere il reggiseno, deve vendere le calze, deve vendere. Per vendere un cioccolatino c'è una donna mezza nuda. Oggi la moda è la prostituzione. Quindi attenzione, quando vai fuori, lo scudo della fede alzata, va bene?
Amen.
E attenzione alle preghiere che non siano sciocche preghiere inutili, religiose. È meglio una preghiera di 10 secondi con cambiamento e frutti che non una preghiera settimanale cretina da pappagallo in qualche edificio religioso davanti a qualche predicatore ipocrita. Va bene? Va bene, grazie signore. Lui ha detto che ha dato una Bibbia a suo figlio a 13 anni, no?
Sì, è che il figlio ama ascoltare la parola.
Ecco, guarda, guarda. Ben fatto, meglio tardi che mai. Bravissimo. E allora nutrilo, spieghagli la parola per il tempo, lo vedi ogni 2 settimane adesso lo vede. Tu con calma, senza essere, diciamo, senza troppa frenesia, rilassati, che tuo figlio ha bisogno di avere un amico, non solo un padre, ma un padre amico. Va bene? Quale
Mentre
più grande ha 20 anni. Eh
quello più grande non vuole sapere niente di Gesù.
sì, 20 anni per Natale lui gli ha regalato una Bibbia. Sì, però non ne vuole sapere di leggerla. Secondo voi sono sotto la maledizione? Che posso fare? Beh, diciamo, se tu fai tutte queste cose nel modo giusto, non sei più sotto la maledizione. Hai confessato, confessa. Nel momento che confessi con tutto il cuore, sei perdonato. Se hai ucciso un uomo, se hai ucciso Uria, se hai preso la moglie Batseba, il Signore ti perdona, come ha perdonato Davide. E poi dice, mio figlio però non vuole leggere la Bibbia. Lo so, la maledizione in questo caso è che mieti quello che hai seminato. Va bene, hai seminato che per 20 anni o per non so quanti anni tu non gli hai parlato del Signore e adesso lui non vuol sapere del Signore, però fermo restando che ci sono anche quelle situazioni che tu hai fatto tutto per bene dal momento che il bambino è nato, però crescendo lui ha deciso di seguire il diavolo come Caino, come Giuda. Ci sono anche quelle situazioni lì. Capito? In questo caso tuo, confessa chi devi confessare, a Dio, alla persona, a tua moglie quando la vedi in privato, e ti svuota tutto il barile dell'immondizia, digli, ti auguro ogni bene col tuo nuovo marito, e non ti, non, io pregherò per te che sei felice, tranquilla. Non sto cercando di averti con me, anche se mi farebbe piacere, ma no, voglio la tua felicità e chiedi perdono. Poi se ti perdona, fantastico, e ormai è troppo tardi per mandare via l'altro marito, sì, perlomeno il perdono lo prendi. Se non ti vuole perdonare, tu sei perdonato da Dio. Va bene?
Quindi deve confessare l'adulterio passato alla ex compagna.
Eh sì, lui non l'ha ancora confessato.
No, solo a un prete lo ha confessato.
Tua moglie non è il prete. Cioè, sta storia di andare dal prete che di mestiere fa il confessore è una cretinata. È una cretinata, è un'imbecillità. Perché non c'è nella Bibbia. Mm-hmm. Ma dove lo avete pescato, preti, questa storia del confessore?
Sì, vai dalla moglie.
Ma vai dalla moglie. Vai dal... dall'amico a dire: caro amico, io ho fatto adulterio con tua moglie.
Uh-oh.
E allora occhi neri, cielo blu, allora lui ti può gonfiare di botte, probabilmente non lo farà.
Ti insegna la lezione.
Se un uomo di Dio dirà: guarda, mi ha insegnato qualcosa. Capito? E se ti picchia, beh, te lo sei meritato.
Sì.
Se ti gonfia di botte, il tuo purgatorio, non
ma
dopo,
hai
adesso subito il purgatorio.
Ma almeno la tua anima è a posto.
Almeno la sera dormi tranquillo, apri la Bibbia e Dio ti parla. Però così, con la tua monnezza, mondizia nel cuore, che non dice a nessuno, il diavolo ci lavora, no?
Sì.
Allora, un'altra cosa devi fare, non ti struggere per gli sbagli passati. Una volta che il rimorso di Dio ti ha portato a vero pentimento e avere i frutti di opere in Cristo, dimentica gli errori passati. Adesso devi protenderti verso Gesù, il suo futuro. Confida e confida. Filippesi 3. Mi aiuti questa scrittura?
Filippesi 3.
Filippesi 3, 13-14.
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti,
corro
verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, 13-14.
Alleluia, alleluia, gloria, gloria. Capito? Sta dicendo Paolo qui. Dobbiamo protenderci verso le cose che ci stanno davanti, dimenticare. Paolo andava in giro a perseguitare i cristiani, dimenticare queste cose, perché lui si è già pentito, adesso è lì che predica il Vangelo. E Paolo la sera dormiva tranquillo con Gesù che lo benediceva. Tu devi metterti in quella condizione lì. Amen. Perché una volta che ti sei messo sulla via stretta, diritta, la via angusta, Gesù ti dice, andare a Proverbi 4.
Sì.
Senti cosa ti dice una volta che hai scelto la strada giusta. 18.
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi 4:18.
Va bene, fratello. Se te ti penti di tutto cuore, vai a confessare a chi di dovere. Allora il tuo sentiero è come la luce che spunta. Perché tu hai fatto uno sbaglio, non lo hai confessato, hai perso la moglie, i figli. E questo sia un insegnamento a tutti i fratelli che ci seguono. So che ci sono dei fratelli, voi sapete chi siete, sorelle, avete commesso adulterio, fratelli che lo avete fatto anche voi. Se c'è qualcuno che ancora non l'ha confessato, svegliatevi. Vuol dire che state onorando più l'uomo che non Dio. Ma Dio lo sa già che l'avete commesso quello. E allora dimostrate che siete pentiti andando dalla persona a cui avete fatto del male. Va bene, e allora sarete liberi. Bene, gloria a Dio. Lui dice: spero di avere una vostra risposta. Eccola qui. Fatto e risposto, spero di non aver fatto nessun sbaglio. Se l'ho fatto, perdonami. Però possa tu, amato fratello, camminare e camminare per la via diritta, stretta, angusta, e così portare veri frutti a Dio. Prenditi grande, grandissima cura di tuo figlio che ti segue in Cristo. 13 anni non ti rimane molto, perché 13 anni è l'età della decisione. E quindi facendo questo, se ti prenderai cura di questo bambino di 13 anni e farai quello che puoi per farlo crescere nella parola, l'amore di Gesù, allora ogni seme che gli avrai seminato nel suo cuore crescerà per le sue benedizioni e per le tue benedizioni. E quando sei con lui, parla bene della mamma, digli che è tutta colpa tua, hai sbagliato tu, e che preghi per lei, digli di essere amorevole con la mamma, col fratello, perché questa è la vera fede in Dio, l'amore. E anche tu prega per la tua ex, prega per la sua nuova famiglia, anche loro hanno la loro croce, sai, le devono portare, e allora studiati di perdonare i loro peccati eventuali, e Dio perdonerà i tuoi. Guarda, io ho ricevuto una piccola parola di Gesù per te, perché Gesù mi ha toccato il cuore per la tua situazione. Allora, la parola di Gesù comincia con 2 Timoteo 2. Angelina, me lo leggi tu? Ecco,
Sì.
versi 1 a 5.
Tu dunque, figlio mio,
Figlio mio, amato Giorgio.
fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che, aiutite da me, in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Secondo Timoteo 2, 1 a 5.
Gesù ti dice: amato Giorgio, conosco i tuoi peccati, conosco il tuo pentimento. Ora che sei maturato a capire queste cose, non ricaderci, ma aiuta quelli che si trovano sui gradini più bassi. Aiutali col tuo esempio di fede, d'amore, di vero pentimento, di vera confessione. Non temere di confessare. Io ti sono vicino. Io sono il tuo Dio, io ti amo.
Amen.
Dio ti benedica, Giorgio, questa parte di Gesù per te.
Grazie, Signore.
Io ti voglio bene, Giorgio, ti prego di scrivermi ancora. Non c'è bisogno di dirmelo, il Signore mi ha già mostrato le tue sofferenze. Il Signore sa tutto.
Amen.
Il Signore sa tutto. Ma se adesso tu, in questo momento di Getsemani, ti volgi a Gesù, perché Gesù mi ha fatto sentire il suo amore per te. In questo momento di Getsemani, se tu, invece di rivolgerti ai piagnistei, al vittimismo, e nessuno mi capisce, guarda, Gesù ti ha già capito. Se tu ti volgi al Signore, se tu guardi a Lui, se lui è un Dio di miracoli, non so cosa farà, non lo so. Però il primo miracolo che farà ti darà pace. Ti aiuterà a dormire nella sua pace, svegliarti nella tua pace, camminare nella sua pace, comunicare con quelli che comunicheranno con te nella sua pace. Ti prego, scrivimi ancora, Giorgio, che voglio ascoltare ancora da te e che Gesù mi ha fatto sentire il suo amore per te. Lui ti ama veramente. Rallegrati, rinforzati, sii incoraggiato, Giorgio. Perché, sai, ci sono persone che hanno commesso sbagli peggiori dei tuoi, persone che hanno ucciso, assassinato, come Davide. E anche oggi ci sono persone che hanno fatto sbagli tremendi, per i quali il diavolo gli dice che Dio non li perdonerà. Non è vero. Non è vero. Qualcuno ha detto, non c'è caduta profonda, che l'amore di Dio non è ancora più profondo. Ti benedica, Giorgio. Ti voglio bene. Scrivimi e ti benedica. Gesù ti ama. Amen. Prenditi cura del tuo bambino. Tu sei la mano di Dio per raggiungerlo. Dio ti benedica. Ciao, scrivimi. Amen.
Amen. Grazie, Signore.